questa tavola rotonda non ha un tema che sia un di cui all'interno della tematica generale del convegno, libertà economica e coesione sociale. Come è stato detto, i due valori sono in enaudi congiunti, soprattutto sono finalità da perseguire con la legislazione, con la politica economica. Non mi è laissez-faire, in Einaudi, mercato e Stato possono andare insieme, si esaltano, confortano a vicenda e semmai falliscono insieme. Einaudi afferma questi valori, come avete sentito, in teoria in primo luogo, sul piano epistemologico, diceva il dottor Baffigi nella sua bella relazione poco fa, ma voglio sottolinearlo in 30 secondi, li afferma nel concreto della società italiana, del suo paese, in una Italia segnata da polarità estreme che li negavano, quei valori, da un lato, mentre dall'altro lato li rendevano più preziosi e ancor più meritevoli di essere perseguiti. Una lista tremenda che io faccio breve, quindi estremismo inconcludente alla fine, tipo biennio rosso e dittatura fascista, collusione protezionista, anticoncorrenziale, delle imprese fra loro e delle più grandi con lo Stato, strutturale eccesso d'offerta di lavoro con emigrazione dolorosa, e salari tendenzialmente bassi, non di rado profitti tra virgolette facili, squilibri regionali drammatici, con il reddito medio del sud tendente nel corso della lunga vita del nostro verso un valore all'incirca della metà rispetto al reddito medio dei cittadini del centro-nord, un indice di Gini stimato in Banca d'Italia che arrivava a punte guatemalteche di 45% a fine 800, 38% nello scorcio degli anni 30 sotto il fascismo, 42% nella 45, nella Italia che Einaudi tanto con la sua azione, non solo con le sue parole, contribuì a ricostruire, un'Italia, quella del 45, che vedeva il prodotto interno lordo dimezzato rispetto ai valori dell'anteguerra. Ho notato lacrime e sangue emerse dalla inchiesta sulla miseria, ve le risparmio. Quindi il suo pensiero, solo questo voglio dire, prima di dare la parola a chi interverrà nella tavola rotonda, la sua azione politica per libertà e giustizia sociale è di grande interesse anche per questo, perché è iscritta nella condizione effettuale del nostro paese. Quindi c'è molto, ma anche pochissimo di accademico, insomma, quanto egli ha scritto, detto, fatto. La nostra tavola rotonda seguirà un ordine alfabetico nella sequenza espositiva. Non ci siamo molto coordinati. Riccardo Paucci, che parlerà per primo, mi ha detto queste parole chiave: limiti, frontiere. Francesco Forte mi ha detto queste parole chiave: giudizi di valore, in Einaudi, ma costituzione economica, popolo, democrazia, forse queste le ho aggiunte io, professor Forte, vabbè. Alessandro Roncaglia, buon tempo. Alessandro Roncaglia, Einaudi liberale convinto, questo è già un po' emerso in qualche intervento precedente, ma non di meno, forse proprio per questo, maestro di riformisti. Quindi 8, 10 minuti per un, come si dice, primo giro. Poi queste tavole sono il secondo giro. è quasi un altro giro. Quindi Riccardo, a te la parola.
Sì, grazie, naturalmente l'ora e l'abbondanza di relazioni, la qualità di relazioni, i temi che sono stati sollevati rendono anche più leggero, penso, per tutti, non solo per noi, ma speriamo anche per gli uditori questa conclusione. Ma veramente io avrei molte domande da fare a tutti i relatori, naturalmente sono pie illusioni. Il successo di Einaudi, perché nonostante il collega che è intervenuto fra gli ultimi, Einaudi ha avuto un grande successo e lo ha tuttora, nonostante che ci sia la legislazione antitrust, nonostante che la società e l'economia siano profondamente cambiate, che nessuno pensi che il contadino autonomo è quello che ha la vita migliore, o forse quasi nessuno, non so, certo non i contadini, presumibilmente, nonostante tutto questo Einaudi è letto da tutti, insomma ha un rilancio, insomma non si spiegherebbe che questa mostra così ricca e così interessante se il personaggio non fosse interessante. E il confronto per esempio con Benedetto Croce mi sembra lampante. Croce, che in vita era considerato il più grande intellettuale italiano, oggi non ha un successo neanche lontanamente paragonabile a quello di Einaudi, fra i filosofi naturalmente. E questo fa un po' pensare, può darsi che la teoria estremamente elevata, l'empireo in cui si muoveva Benedetto Croce è considerato ancora più lontano da noi, dalla nostra sensibilità, delle portinaie di cui parlava Domenico De Empoli. Insomma, probabilmente siamo più vicini alle portinaie curiose che aprono le buste delle imposte che non ai sublimi, ai distinti, al cerchio dei distinti di Benedetto Croce. Quindi io parto da questa considerazione, stiamo parlando di un autore che volenti o nolenti noi incontriamo continuamente, insomma, naturalmente non per dirci ma Einaudi cosa direbbe oggi o addirittura per chi voterebbe oggi, argomento che vi suggerisco di non sollevare, insomma, ma certamente perché scrive cose, anche se scrive del tempo della guerra di Libia, scrive cose che alla nostra sensibilità non sono poi tanto lontane. Ecco, con questa premessa, io forse qualcuno sa che io ho lavorato per tanti anni sulla biografia, sull'uomo Einaudi, fra l'altro divertendomi moltissimo e insomma credo ricevendo anche un grande arricchimento, almeno dal mio punto di vista. Ecco, questo non significa che Einaudi sia in assoluto il grande pensatore, il grande economista. Insomma, è stato molte cose insieme e le ha fatte tutte molto bene, è stato un ottimo scienziato delle finanze, uno straordinario giornalista, un grande statista. Ecco, forse non basta ancora a dare la cifra della sua eredità, a sommare fare la sommatoria di questi elementi. Poi c'è Einaudi, che non è soltanto l'uno, non è soltanto l'altro, e che però è sempre Einaudi. È questa sua visione, questa sua personalità di interprete della società del suo tempo, che non è però solo la società del suo tempo, è una società che insomma dura in parte anche oggi, insomma, che ha una vita più lunga della vita biologica di chi l'ha interpretata, che ci persuade oppure non ci persuade affatto, ci dobbiamo confrontare, litigare. D'altra parte aveva detto che la bellezza della lotta è la cosa che dà più senso alla vita, quindi l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti di Einaudi come autore ancora oggi attuale non è quello soltanto di dire che Einaudi aveva ragione su tutto, perché io per esempio mi sono trovato a spaventarmi molto spesso delle cose che leggevo di Einaudi. Insomma, non mi ha convinto la teoria dell'esenzione del risparmio e mi pare non sono in cattiva compagnia, perché quasi nessuno era ai suoi tempi, a cominciare da Umberto Ricci, suo grande amico ed estimatore anche letterario, che è il primo a muovere delle critiche estremamente fondate sul fatto che il reddito è nuovo e che quindi non può essere imputato soltanto al capitale precedentemente accumulato, e molte altre cose. Però anche in questi punti di teoria finanziaria, suppongo, in cui Einaudi mostra un po' la corda e magari va avanti apparentemente per conto suo, insomma, un carro armato, insomma, ama il dibattito, però vuole sempre aver ragione, in sostanza, Però, ecco, l'aspetto simpatico, userei proprio questa parola, di Einaudi è che, anche senza darlo molto a vedere, continua a rimuginare, a ripensare alle radici del suo pensiero, delle sue convinzioni, e quindi l'esenzione del risparmio, che è una cosa che gli hanno abbastanza criticato, diventa l'ottima imposta. Ma anche l'ottima imposta poi viene criticata, perché non si capisce, è un'ottica di equilibrio generale. Ma allora Varras, e allora tu abbandoni Marshall, che è il tuo economista favorito, per andare nei pelaghi valrassiani, che richiedono anche competenze analitiche che forse Einaudi non aveva. Insomma, però c'è tutto uno sforzo di ricercare nuovi elementi e nuove giustificazioni per il suo modo di vedere. Ecco, naturalmente non posso soffermarmi, ma mi fermo qui. Il suo modo di vedere, la maturità della sua visione. Io ho discusso a lungo con Sergio Steve sul mio tentativo di leggere in filigrana la personalità di Einaudi. Dice, ma nella tua interpretazione risultano i limiti, ma non risulta la maturità della visione. Ecco, io faccio ammenda al maestro indimenticabile, insomma, perché effettivamente che cosa resta? Resta una maturità di visione. Maturità di visione, però, che voglio chiarirlo, non significa la visione che tutti noi dobbiamo condividere, perché molti aspetti di questa visione, che è certamente sempre matura, sono aspetti che non ci vanno bene. Per esempio, tutta l'ultima parte delle lezioni di politica sociale. Vi sembra veramente che l'uguaglianza dei punti di partenza sia veramente giustificata con robustezza di argomentazioni? Insomma, la legislazione sociale di Beveridge e il welfare state non sono per caso paragonati, anzi esplicitamente paragonati, alle leggi di Bismarck. Cioè, per Einaudi, il liberista, liberale Einaudi, quanto di più statalista, di più oppressivo si fosse prodotto nell'Europa, oltretutto del secolo d'oro, del XIX secolo. Ecco, quindi tutti questi aspetti, ripeto, io li richiamo molto alla rinfusa, però fanno riflettere sulla sua grande capacità di persuasore. Uno legge le lezioni di politica sociale e al termine dice, ah, ma non può non essere così. Vedo gli individui, vedo la gente che progredisce, vedo i lavoratori che con la fatica creano situazioni di sempre lentissimo e faticoso miglioramento delle loro condizioni di vita, vedo uno Stato che si riduce ma che interviene in modo saggio attraverso una serie di strumenti di cui ora subito parlerò. Allora, ho usato queste due parole chiave, ho suggerito a Piero Ciocca, le trincee e i limiti, sono due concetti che non sono fra loro strettamente correlati, perché trincee viene usato in senso prevalentemente negativo, ma sottolineo il prevalentemente. Il periodo fascista è il periodo in cui Einaudi inventa questo termine, addirittura anche il sostantivo strano trincerismo economico che viene. Cosa sono le trincee? Sono delle costruzioni artificiali e artificiose che, soprattutto grazie al regime dittatoriale, certe categorie che si ritengono meno protette delle altre, o peggio ancora categorie già protette che vogliono ancora maggiore protezione, costruiscono attraverso soprattutto lo strumento legislativo. E su questo naturalmente c'è quel bellissimo articolo di trincee economiche e corporativismo, c'è la corporazione aperta, c'è tutta una serie di interventi, uno più bello dell'altro, devo dire, non ho proprio nulla da obiettare alla limpidezza del suo ragionamento. Va bene, qui si sostituisce la legge, che poi è l'amministrazione in senso di Hayek, cioè è la taxis, non è la nomos, e quindi è l'intervento ad hoc per colpire alcuni e sostenere altri, viene molto bene lumeggiata e confutata. Però non è contento di questo. C'è un momento successivo della sua riflessione, che è proprio quello degli anni 40, in cui Einaudi, insoddisfatto di questa battaglia contro il trincerismo, che gli sembra tutto sommato una battaglia di retroguardia, perché tanto basta poco a smascherare la fallacia del corporativismo, cerca con grande acume, con grande perspicuità, di trovare altri argomenti per non già presentare in forma, diciamo, caricaturale le trincee, ma per dare a nuove trincee, che a questo punto chiama prevalentemente, ma non esclusivamente, limiti, un loro ruolo. E quindi ci sono, è una specie di Mr. Hyde e il dottor Jekyll, la trincea limite, quello che era cattivo diventa buono e viceversa. Concludo. E qui mi richiamo proprio anche al tema della coesione sociale. Come si ottiene la coesione sociale? Fra parentesi, espressione che non mi sembra inaudiana. Forse si trova, però io onestamente non l'ho presente. Mentre ci sono molte espressioni, la buona società, il buon governo è la coesione sociale. L'affresco di Siena è l'affresco in cui vi è una società organizzata in modo armonioso. Bene, le trincee che diventano invece i limiti sono quelli che nel 1942, recensendo Röpke, Einaudi presenta in una forma che a me sembra così bella, anche letterariamente, da non poter esimermi una breve lettura, spero di non più di due minuti. Non riesco a trattenere un'intima emozione nell'incontrare delle pagine che così bene esprimono uno dei grandi problemi della società contemporanea. Il fatto che la società contemporanea vive della concorrenza, la concorrenza è non solo un ideale, ma è anche un dover essere, e qui si potrebbe dire che da un punto di vista epistemologico forse non ci siamo completamente, ma tant'è il pensiero di Einaudi, è un modello, ma è anche un modello positivo, non è soltanto un modello ideale. Però, insomma, si vive di questa concorrenza, ma questa concorrenza a lungo andare fa male. E allora bisogna creare situazioni di contrappeso, Galbraith direbbe quasi dei poteri di bilanciamento nella società, per evitare che la concorrenza danneggi. Beh, è un concetto smithiano tutto sommato, però è riletto in modo veramente nuovo e letterariamente molto efficace. Non tutti gli uomini sono disposti a ubbidire o a lottare ogni giorno quanto è lunga la vita. Molti, moltissimi, forse tutti, in un certo momento della vita o in dati momenti di ogni giorno della vita sentono bisogno di riposo, di difesa, di rifugio. Vogliono avere un'oasi dove riposare, vogliono sentirsi per un momento difesi da una trincea contro l'assillo continuo della concorrenza, dell'emulazione, della gara. L'economia di concorrenza, data l'indole umana, vive solo se non è universale, solo se gli uomini possono, per ampia parte della loro attività, trovare un rifugio, una trincea, ancora una volta, contro la necessità continua della lotta emulativa in che consiste la concorrenza. Il paradosso della concorrenza sta in ciò, che essa non sopravvive alla sua esclusiva dominazione. Guai al giorno in cui essa domina incontrastata in tutti i momenti e in tutti gli aspetti della vita. La corda troppo tesa si rompe. L'uomo, jugulato dalla febbre della lotta, invoca un'ancora di salvezza, e qui un po' si ripete e concludo. Ma già prima, ecco, questo è un punto molto importante, c'è il rischio del collettivismo. Ecco, Einaudi, fine, vecchia volpe, dice, beh, non esageriamo tanto a attaccare la concorrenza, sennò diventano tutti comunisti, eccetera. Il grande pericolo è il collettivismo. Però soggiunge subito. Il collettivismo ridotti a meri strumenti del mito chiamato volontà collettiva, e quindi polemica antidemocratica. Ma già prima gli uomini erano meri strumenti. Che cosa sono infatti gli uomini ridotti ad esecutori della volontà di una forza cieca che si chiama concorrenza, mercato, prezzo uguale al costo? E qui vi fermo.
Tenere a bada questi toscani è difficilissimo, avete notato, io mi sono sforzato, non commento, do la parola al professor Forte.
Dunque, intanto mi ha fatto piacere sentire di continuo la rievocazione di Enrico Dell'Acqua, perché io ho studiato nelle elementari nella scuola di Busto Arsizio intitolata ad Enrico Dell'Acqua, e da quello ho ricavato l'idea che la cosa più importante della cultura non fosse la filosofia o la poesia che mi interessavano, ma l'economia. e quindi mi trovo qui in questa tavola rotonda a causa di questo fatto. Ignoravo all'epoca che l'Enrico dell'Acqua, che incidentalmente non era un principe ma un commerciante di origine straccivendolo, e come spesso gli industriali di Bustarsizio sono all'origine, era stato così brillantemente citato da Einaudi. Invece vedevo questa grande statua di questo uomo su un cavallo che si erigeva in un modo così romantico da farmi pensare che veramente l'economia fosse una cosa straordinaria. Non era la scuola di Carducci, era la scuola di Enrico dell'Acqua. Ecco, la seconda cosa che mi è molto piaciuta, e qui entro in medias res nell'argomento, è stato che Baffigi ha messo in luce il rapporto fondamentale di Einaudi con Vailati, da cui ho una particolare consuetudine, perché si dà il caso che le mie proprietà a Crema siano vicine in qualche modo a quelle di Vailati, anzi il mio palazzo di Crema è un palazzo che a metà dell'Ottocento direi apparteneva al conte Premoli, che poi era, no, a quel tempo era un conte Premoli che faceva il vescovo, tant'è vero che andando con un sotterraneo si arriva a una chiesa, ma non l'ho mai percorso perché dà una sensazione pericolosa. Comunque sia, il Vailati era un filosofo pragmatista molto importante che Einaudi stimava talmente che nell'opera Omnia di Vailati, che fu pubblicata nel 1909, quando morì improvvisamente di polmonite, mi pare a Firenze, Einaudi diede un contributo di 50 lire per la pubblicazione. Gli altri estimatori ed amici, professori vari come Benedetto Croce o Papini, che poi aveva scritto questi elogi di Vailati, 12 lire. 50 lire sono, secondo i cosi della Banca d'Italia, 330.000 lire del 2002. Quindi una cifra enorme per considerare, 330.000 lire dell'epoca erano molto più, il mio stipendio a Torino all'università nel 1961 era 330.000 lire, quindi diciamo che Einaudi sicuramente all'epoca non prendeva 330.000 lire di stipendio, e questo indica una devozione. Però a me sembra che in questa esposizione che è stata fatta ci sia una certa rigidità che in qualche modo contrasta con la metodologia di Vailati, che è anche la mia, non per ragione di vicinanza fisica, che infatti non si chiama positivista ma pragmatista, attenzione, è una forma particolare di pragmatismo. E comunque secondo me in Einaudi, ma non secondo me, secondo anche per esempio molti altri autori, tra cui Silvestri qui presente, un interesse crescente nel tempo per i valori. Io direi che ci sono tre fasi in Einaudi, in questo paradigma che è stato messo qui, del rapporto di separatezza ma insieme di logica, connessione, normativa e positiva tra valori fini e strumenti e risultati. Nella prima Einaudi tende ad assumere i fini come indifferenti per l'economista. Nella seconda fase sostiene che però l'economista non può essere indifferente ai fini, deve scegliere i fini conformi a certi valori e deve scartarne altri. Nella terza fase, che è quella di cui qui ci si è occupati, in realtà Einaudi va oltre ed entra nel merito dell'applicazione del paradigma vailatiano ai valori. E forse non se ne rende nemmeno conto, in parte perché stava facendo delle lezioni di politica sociale che non poté terminare, non dimentichiamo che alla fine del 1944 fu preso da un aereo per andare in Italia a fare il governatore, quindi insomma non è che ha potuto rivedere questo testo di lezioni. Però c'è questo, che in quel lavoro, ed è qui la sua attualità metodologica, c'è anche il problema di entrare nel merito dei valori dal punto di vista innanzitutto semantico, che è uno dei temi che qui è stato messo in luce. Questi valori, questi fili vanno analizzati nel loro costrutto analitico e nel contesto, se no non siamo positivisti pragmatisti, nel contesto storico le parole, i paradigmi hanno un significato che può cambiare e bisogna sempre chiarire. Il secondo è che i vari valori possono essere tra di loro in conflitto. Il terzo è che anche nei valori c'è un aspetto che potrei chiamare aristotelico di giusto mezzo, che in realtà in Einaudi si chiama la teoria dei punti critici, che poi è di Emanuele Sella, ma qui acquista un altro significato. Allora, nelle lezioni di politica sociale abbiamo due elementi che sono fondamentali per capire i problemi attuali dello stato del benessere. Il primo è un elemento che si trova anche nel dibattito con Röpke e che forse deriva dalla meditazione su Röpke, che qui è stato giustamente ricordato, e cioè il fatto che i valori debbono essere visti in relazione, quando sono l'uno con l'altro, a una conformità, la conformità al mercato o la conformità ad altri valori da cui si parte. Il valore di base da cui Einaudi cerca di derivare tutto in queste lezioni di politica sociale, attenzione, non è una cosa sconclusionata col mercato da una parte e la riduzione delle disuguaglianze nei punti di partenza o d'arrivo dall'altra. E non è solo un ragionamento di efficienza, è una deduzione dal principio generale della libertà. Allora, da questa libertà noi ricaviamo che l'individuo non è veramente libero se non ha un minimo, e questo minimo glielo dobbiamo attribuire se non poteva diversamente procurarselo, cioè c'è un principio di libertà come responsabilità, quindi c'è questa deduzione iniziale che in qualche modo si può ricollegare a Sen, però col dubbio se Sen vorrebbe metterci il principio di responsabilità, qui avrei molti dubbi. In Einaudi invece, siccome si deduce non dalla dignità come in Sen, ma dalla libertà, acquista questo connotato. Il secondo aspetto è che l'uguaglianza o riduzione di disuguaglianze, dei punti di partenza, serve per lo sviluppo delle libertà, perché diversamente l'individuo non può esprimere al meglio le proprie libertà, che poi questo dia anche luogo a un'eventuale maggiore efficienza, quindi io non sarei proprio convinto di quella diagonale che è stata fatta. Questo può anche essere, cioè che introducendo più persone nella gara economica con meno handicap si possono avere nella concorrenza risultati migliori, perché i concorrenti che possono prevalere sono non quelli che sono partiti con un vantaggio, ma quelli che sono partiti dalla stessa linea, e quindi i migliori sono veramente migliori. Quindi potrebbe esserci un elemento di efficienza paretiana, però questo è un principio dedotto dalla libertà. Ecco, allora io termino dicendo che secondo me, e poi l'altro principio che è quello degli interventi conformi, pone la questione naturalmente che un intervento da un certo punto di vista può essere giustificato per certi scopi, però può danneggiare sotto altri scopi, quindi l'analisi del conflitto tra valori. E per quanto riguarda il punto critico, il valore che cambia natura, cioè un rapporto che potremmo chiamare quasi marxiano, tra quantità e qualità. Cioè mano a mano che, per esempio, lì c'è il punto critico nell'uso della radio, che non c'entra però buon paragone, mano a mano che si espande un certo obiettivo cambia natura. E quindi entro in questo, c'è un'analisi del contenuto dei valori. Quindi secondo me c'è questa terza fase di Einaudi. Qual è il limite? Il limite è quello che ha studiato profondamente Silvestri, secondo me. Da dove nascono questi valori che vengono dedotti dal principio della libertà nella società reale e nel modello? Cioè perché c'è questo modello? Perché dobbiamo amare questo modello come economia normativa? E siamo sicuri che nella realtà, come economia positiva, tenda a prevalere questo modello? Ecco, questi sono due elementi che meriterebbero poi di essere approfonditi, ma che secondo me rendono molto interessante questo tipo di tematica sotto questo profilo metodologico che potremmo chiamare appunto di pragmatismo analitico.
Grazie, professor Forte, profondo, autentico conoscitore di Luigi Einaudi, per questi chiarimenti e parziale reimpostazione, e anche grazie per il riferimento al libro di Silvestri, che forse è presente, che io non ho ancora letto, ma che leggerò. E quindi insieme noi imitiamo.
Sì, che c'è il buon governo lì dentro, come sintesi dei valori, sì.
Imitiamo a leggere, professor.
Grazie. Io vorrei considerare un tema che è emerso più volte nella giornata, cioè un problema. Einaudi era un liberale conservatore, ma ha aperto la strada, è stato maestro di tanti socialisti liberali. Gobetti, Carlo Rosselli, Ernesto Rossi, ma anche Mario Lamberti Zanardi, che è poco conosciuto ma è stato uno dei suoi allievi prediletti, è morto molto giovane, era malato, e è l'autore di una bozza di programma economico del Partito d'Azione. Quindi persone che hanno avuto a che fare con Giustizia e Libertà e poi col Partito d'Azione. Tanto che si può dire che su questo gruppo di persone l'influenza di Einaudi sia stata quasi pari, forse pari a quella di Gaetano Salvemini, che è un po' il padre riconosciuto di questa linea. Credo che la risposta a questo problema vada ricercata in tre elementi. Il primo è la posizione pragmatica di Einaudi nel celebre dibattito con Croce sul concetto di libertà. Il secondo è la sua adesione al principio dell'eguaglianza dei punti di partenza, che è stato richiamato più volte, che implica una dura opposizione alle concentrazioni di potere, tanto economico quanto politico. E il terzo è la sua accettazione della teoria economica tradizionale, in particolare con l'attribuzione al risparmio del ruolo di motore della crescita e con la fiducia dei meccanismi riequilibratori del mercato, la cosiddetta mano invisibile del mercato. I primi due elementi individuano l'influenza di Einaudi sul pensiero liberal-socialista, mentre il terzo costituisce in parte l'elemento di differenziazione. È un aspetto che viene messo in discussione dalla crescita sul piano teorico dell'influenza di Keynes, certo non molto forte in alcuni di questi pensatori, perché Ernesto Rossi, come si è detto, si richiama più a Wicksteed, ma per esempio Carlo Rosselli utilizza nel suo corso di lezioni a Genova proprio il libro di Keynes, La riforma monetaria, tradotto in italiano da Sraffa, come libro di testo. E poi soprattutto dall'influenza della grande crisi, che mette un po' nei fatti in discussione l'idea di una capacità riequilibratrice piena del mercato. Quindi richiamo sinteticamente questi tre elementi. Nel primo, il confronto tra Croce e Einaudi, noi sappiamo che Croce parla di religione della libertà, dicendo che qualsiasi regime economico, anche la schiavitù, è in linea di principio compatibile con il liberalismo inteso appunto come religione della libertà, che riguarda comportamenti e convinzioni individuali. E Einaudi, viceversa, sostiene, accetta questo principio einaudiano come etica della libertà, cioè non ci può essere libertà se ognuno di noi non vuole essere libero in qualche modo, non si sente libero all'interno. Però aggiunge che si tratta di una concezione poco concreta, se vogliamo, e che la concentrazione di potere economico nelle mani dello Stato, come è stato più volte ricordato, diventa un grosso ostacolo alle libertà. Ma sostiene anche l'importanza della libertà dal bisogno come fondamento, forse non logicamente, ma concretamente assai importante per la libertà dello spirito. In sostanza prende una posizione molto simile a quella di Salvemini, di cui vi leggo un breve passo. Chiunque nella storia ha domandato libertà, cito Salvemini, ha domandato ben definite libertà per garantire diritti immediati concreti. Croce condanna come simoniaca, lui parlava di Irco Cervo, l'associazione Giustizia e Libertà, ogni associazione di riforme particolari con la libertà astratta. ma tutti i movimenti di emancipazione umana risultano da un'associazione simoniaca di tal genere. Gli uomini hanno rivendicato sempre la libertà come garanzia delle loro libertà economiche, religiose, intellettuali, politiche e così via. Di una libertà dissossata, eterea, angelicata, svuotata di ogni contenuto, non hanno mai saputo cosa farsene. E Carlo Rosselli, nel suo libro sul socialismo liberale, dice più o meno la stessa cosa. Un minimo di autonomia economica, emancipazione dal morso dei bisogni essenziali, la libertà senza questo è un mero fantasma. L'individuo in tal caso è schiavo della miseria, libero di diritto e schiavo di fatto. Einaudi, con richiami simili a questi, pone libertà non solo sulla libertà come ideale astratto, ma anche sulla libertà da realizzare reale. E non è un caso, da questo punto di vista, che molto spesso nelle nostre relazioni noi si sia passati dal parlare di libertà al singolare al parto poco fa, perché in questo modo si considerano le varie dimensioni della vita umana come componenti non in opposizione l'una all'altra, ma certo non riconducibili a una dimensione unica. Questa concezione, come è stato ricordato, è stata ripresa più volte negli ultimi decenni, è stata ripresa da Bobbio con la sua idea della espansione progressiva della sfera dei diritti, e che la seconda moglie di Amartya Sen, che ha influito pensiero, è stata la figlia di Colorni, che era un esponente portante di questo gruppo. Anche un altro economista americano, Hirschman, ha sposato, insomma, cioè Hirschman ha avuto in Italia per la libertà italiana. Nel contesto dell'economia di mercato, una concezione concreta di libertà porta a porre l'accento sul problema delle pari opportunità, cioè il negativo delle diseguaglianze. Diseguaglianze non solo di reddito e di ricchezza, ma anche di potere politico, di educazione all'interno delle società, forse quelle di educazione ancor più di quelle economiche. Allo stesso tempo, in una qualche misura, è chiaro che tali diseguaglianze sono la conseguenza di scelte precedenti: risparmiare piuttosto che consumare, studiare piuttosto che svagarsi, seguire le convenienze immediate piuttosto che gettare basi più solide per il futuro. E in quanto abbiano origine da tali diseguaglianze, questo è un punto importante per Einaudi, per prendere posizione nell'arco tra attribuire importanza estrema all'eguaglianza ai punti di partenza oppure superarla considerandola come giustificata di fatto. Einaudi considera che in grande misura la nostra posizione nella società dipenda da queste cose. Nella misura in cui noi non possiamo non essere d'accordo con Einaudi, è chiaro che il nostro sostegno alle politiche attive per l'eguaglianza ai punti di partenza può essere ancora più forte di quello che era per Einaudi. E tuttavia Einaudi attribuisce a questo aspetto una tale importanza da fare delle proposte che nel dibattito di oggi sono sinceramente rivoluzionarie. Per quanto riguarda la tassa sull'eredità, vogliamo ricordare che proponeva per il passaggio successivo al primo un'aliquota del 33%, mentre oggi si discute se il 3% sia troppo alto. Passiamo al terzo punto. Nei suoi scritti Einaudi ritiene che il meccanismo allocativo di mercato, se guidato da apposite istituzioni e norme in modo da evitare la formazione di centri potere monopolistici, può assicurare la corrispondenza tra dotazioni iniziali di risorse e ricavi dall'attività produttiva. E nel caso dei lavoratori, lui ripete più volte quello che è un punto corrente della teoria tradizionale, che se c'è disoccupazione è perché i salari reali sono troppo alti, che una riduzione dei salari reali c'è una relazione inversa, la classica relazione inversa tra salari reali e disoccupazione. Su questo Einaudi non elabora nuove teorie, riprende le teorie esistenti. Ma è questo un punto molto delicato. Oggi sulla scia di Keynes abbiamo qualche dubbio nel considerare il risparmio come il motore dell'accumulazione piuttosto che non le decisioni di investimento. Già all'epoca di Einaudi, Schumpeter aveva in un certo senso messo in dubbio questo aspetto. Ecco, le virtù del risparmio, se il risparmio diventa una variabile derivata e non la variabile originaria della crescita, in qualche modo non è che vengano meno, ma risultano poste in secondo piano nella nostra catena deduttiva di ragionamenti. E quindi, diciamo, noi possiamo essere oggi spinti a prendere la principio dell'eguaglianza dei punti di partenza ancora più sul serio di quanto la prendesse Einaudi. In questo senso io credo che si siano mossi quei suoi allievi che hanno condiviso con lui la base di partenza, con lui è consurale, hanno condiviso con lui il principio dell'eguaglianza dei punti di partenza in modo concreto, perché se diventa un principio astratto, allora si finisce nel collettivismo e si perde in libertà per un altro aspetto. Ma hanno attribuito a questo principio probabilmente più importanza, l'uno o l'altro di loro, in quanto non perfettamente coincidenti con le posizioni di Einaudi per quanto riguarda l'accettazione delle teorie dominanti. In questo modo, quindi, Einaudi ha avuto una grossa influenza sul socialismo liberale italiano, che oggi, dobbiamo dire, è qualcosa che in pratica non esiste. Forse anche per questo un richiamo ad alcune posizioni di Einaudi risulta oggi progressista, forse al di là della, perché richiama degli aspetti del pensiero del socialismo liberale. Per dare solo una citazione di chiara attualità, il principio del, a proposito della radio, di cui accennava Francesco Forte, un passo molto curioso se letto oggi, ve lo leggo. La radio può diventare strumento perfettissimo di imbecillimento dell'umanità quando cade nella mano di chi se ne valga a scopo di propaganda. Propaganda orale e vocale, insinuante, quotidiana, mille volte più efficace della propaganda scritta e stampata. La voce comanda, ordina di pensare in un certo modo, ingiuria il disubbidiente e lo scettico, e con la figura della ripetizione ottiene effetti sorprendenti di obbedienza cieca, di persuasione convinta a cui nessuna parola scritta può giungere. Il passaggio dalla radio che allieta e istruisce, fa dimenticare i dolori, alla radio che è causa di imbecillimento dell'umanità è graduale. Chi sa premunirsi dall'andare oltre il punto critico nell'uso della radio? Grazie.
Ecco, a questo punto si gioca la questione della rotondità della nostra tavola, mentre ciascuno dei tre brillantissimi oratori parlava, io sentivo gli altri due un po' borbottare, quindi ci saranno, presumo, motivi di riferimenti reciproci negli interventi di 5 minuti l'uno, non di più, che andremo fra un attimo ad aprire. Io però che ci sto a fare? Quindi aggiungo qualche commento, sperando, no, di soffiare sul fuoco, no, di un breve dibattito da tavola rotonda. Prima considerazione. Io non ne posso più di questa cosa secondo cui il grande economista è quello che c'ha il teorema. Va bene? Piglio Schumpeter, per carità, nella sua impostazione, facciamo la storia dell'analisi economica, non del pensiero, non delle idee sbagliate. Però, se lo pigliamo davvero, Schumpeter, seriamente, beh, insomma, sono pochissimi i giganti veri che hanno coltivato questa disciplina offrendo gemme di impostazione teorica di fondo radicalmente diverse e tuttora fertili. La mostra che ieri si è inaugurata, si conclude, il percorso della mostra, con una bacheca in cui, Roberto Einaudi ricorderà, abbiamo piazzato sette libri. Sette libri perché sette sono i giocatori di una squadra di pallanuoto, insomma, ok? I sette libri sono Adamo Smith, Davide Riccardo, Carlo Marx, un grande neoclassico, lì il discorso è un po' più difficile, e abbiamo scelto Walras, Schumpeter, Keynes e Sraffa. Ora, non saranno sette, saranno 14, saranno 21 o 15 come una squadra di rugby, ma insomma sono pochi. Se per grande economista intendiamo davvero stricto senso, chi abbia in questa misura altissima contribuito all'avanzamento della nostra comprensione delle vicende economiche della società. Se escludiamo questa definizione, per me Luigi Einaudi è un economista di altissimo livello. Lo dice lo stesso Schumpeter, Riccardo, no? Tu ricorderai, quando, riferendosi alla scuola italiana, nel terzo volumone della sua opera postuma, Schumpeter dice, livello altissimo, seconda a nessuno la scuola italiana, e Pantaleoni, tutto gemmò da Pantaleoni, Pareto sommo, Barone il più acuto, e Einaudi Luigi, adesso le parole esatte di Schumpeter non le ricordo, sostituisco le mie a quelle di Schumpeter, una complementarità di caratteristiche di questo pensatore che vanno dalla padronanza della teoria al gusto della storia, alla finezza linguistica, cioè all'attenzione per gli algoritmi del riflettere logico, l'attenzione agli aspetti istituzionali. Questa armonia di caratteri lo rendono, a mio modestissimo avviso, un economista di gran valore. Certamente siamo nelle punte alte, insomma, del contributo che gli italiani hanno saputo dare da Pantaleone in avanti a questa scienza. Seconda considerazione. Io sono morto negli ultimi anni dietro alla parola concorrenza, che insomma, che fa pensare normalmente al libretto di microeconomia, insomma, oppure al Dupuy, Courbet, insomma, quelle cose là, insomma. Però c'è di più in quella lotta. Pantaleoni usava la parola minaccia, cioè i produttori devono essere minacciati da altri produttori, naturalmente, quindi sollecitati in senso dinamico. Quindi non è più un gioco statico di quante imprese ci sono, eccetera eccetera, quanto è omogeneo il prodotto. In Einaudi, in questa affannosa ricerca non conclusa da parte mia di una accezione più generale della nozione di concorrenza, io ho trovato in Einaudi una sollecitazione che Francesco Forte mi pare ha richiamato, e questo concetto di responsabilità che io vedrei, per esempio, modestissimamente scolpito nella Costituzione italiana. Cioè, il primo punto è che un produttore deve far conto soltanto su se stesso e non deve irresponsabilmente cercare la soluzione del suo problema produttivo in qualcun altro, sia la collusione con altri produttori, sia naturalmente la dimensione politica statuale, insomma, del rapporto nel produrre. L'ultimo punto è sul risparmio investimento, insomma. Io faccio breve, insomma, ero partito molti anni fa pensando davvero che Einaudi non l'avesse capita questa cosa, cioè che appunto, insomma, chi viene prima, no? Che non avesse capito Keynes, insomma, in particolare in questo aspetto fondamentale. Ecco, a quest'ora tardo della sera dico a me stesso, e voglio coinvolgere anche voi, che capiva benissimo, semplicemente non condivideva, non tanto per le ragioni analitiche, io penso, quanto per una ragione politica. Cioè, quel tipo di liberale che Keynes tendeva ad essere e a proporre, beh, insomma, a lui non piaceva. Ma dire che Einaudi non avesse capito che, insomma, quella cosa lì, francamente, penso che non lo pensi più nessuno. L'ultimo punto, dottoressa Della Valle, io ho apprezzato moltissimo il suo intervento, e poi ne parleremo se vorrà, autarcista. Quindi, nella rivista di storia economica, nello scorcio degli anni 30, Luigi Einaudi ti dice: guardate cari, una cosa è l'autarchia, nel senso del fare a meno delle importazioni, altra cosa è l'autarchia nel senso dell'autoreferenzialità, eccetera, eccetera. E io ho provato a usare questa parola, autarcista, purtroppo i miei amici storici, i miei amici economisti, quando la uso con riferimento, è peccato. Quindi bisogna essere in due, voglio dire, no? Ad usare i termini giusti. Quindi 5 minuti cada uno, forse mi prendo un po' l'ordine, professor Forte.
Dunque, intanto volevo dire che secondo me Einaudi seguiva la teoria di Croce in relazione a questo rapporto tra libertà e giustizia, perché deduceva gli aspetti distributivi dal principio di libertà, quindi non li contrapponeva o limitava l'uno con l'altro, ma aveva questo tipo di impostazione. Questo naturalmente invece non è in Salvemi, in Rosselli, eccetera, e neanche in Ernesto Rossi. Ecco, la seconda cosa è che Einaudi certamente capiva la differenza tra risparmio e investimento, tant'è vero che da giovane, molto giovane, comprò il podere a debito, e quindi fece un debito per investire, e quindi senza risparmio, e che indica pensando poi magari di, anzi sicuramente pensando di risparmiare in seguito. E vorrei però commentare, per dire che non è solo una questione morale, che quello che è successo in questo ultimo anno con i subprime fa capire che avere il risparmio in una banca è utile per non finire come è successo a qualcuno sulla strada. Ultima osservazione sul risparmio: la professione del risparmio della Cina in questo momento, in questo periodo, è il 50% del PIL, e questo poi può spiegare forse il suo tasso di crescita o viceversa. Ecco, e poi ecco, l'ultima cosa che voglio dire è che io tra questi economisti ci metterei Marshall, perché se no non si capirebbe la teoria dei costi decrescenti, la teoria dei mercati globali e la teoria della contestabilità, nonché del fatto che ci può essere la crescita economica diciamo senza trovare il limite dei costi crescenti che generano il limite allo sviluppo. Quindi mi sembra che senza la teoria di Marshall non ci sia il riformismo in relazione al teorema dei costi decrescenti.
Non ci sarebbe nemmeno Pantaleoni nel caso
italiano. Ecco, comunque sia, mi sembra no che c'è una profonda innovazione, a parte il fatto che appunto risulta che fosse uno dei principali maestri del pensiero einaudiano.
Allora, due questioni. Einaudi seguiva Croce sul principio di libertà. Direi decisamente da principio di libertà. No, perché Croce negava la possibilità di dedurre il principio di eguaglianza dal principio di libertà. Croce diceva che mettere insieme giustizia e libertà era un ircocervo, quindi Einaudi cambiava piano del discorso, come ho detto, accettando la posizione di Croce come una necessità diversa e separata da quella del principio di eguaglianza. Croce questo passo non lo ha mai fatto, ed è il motivo per cui Croce è rimasto estraneo, mentre Einaudi è stato seguito da questo gruppo di autori. Almeno questo è il modo in cui questi autori, e io dietro a questi autori, percepiamo questa differenza abbastanza netta. Diciamo, c'è il famoso volume di scontro tra Croce e Einaudi, che a questo proposito contiene tanti passi abbastanza importanti sull'argomento. Cioè, a differenza di Salvemini, che si oppone frontalmente a Croce, Einaudi non si oppone frontalmente a Croce. Ritiene che Croce abbia una cosa importante da dire sul fatto che se nessuno di noi, se noi non ci sentiamo liberi dentro, la libertà è persa. Però ritiene che quello che Croce afferma a proposito della separazione di questo aspetto dalle concrete formazioni istituzionali e dall'economia concreta sia sbagliato, e lo dice a chiare lettere. Secondo punto, rapporto tra risparmio e investimenti. Attenzione, non è una questione di teorie giuste o non è una questione di capire Keynes. Tanto per cominciare, è una questione del ruolo attribuito ai risparmi, e questo dipende da quello che per esempio Silvestri ha messo in luce nel suo libro, cioè dalla visione che Einaudi ha della società, in cui la piccola proprietà contadina ha un ruolo essenziale. Nella piccola proprietà contadina è chiaro che il risparmio deciso dal contadino proprietario ha un ruolo centrale, che in un mondo industriale in cui la finanza ha un suo ruolo centrale, il risparmio non può più avere. Quanto questo aspetto sia percepito da Ernesto Rossi, Carlo Rosselli, eccetera, è difficile dire. Quello che si ha l'impressione di poter dire è che nella strada che va dalla posizione tradizionale alla posizione keynesiana, questi autori si collocano forse a metà strada, qualcuno di loro forse più vicino a Keynes, qualcuno di loro forse più vicino alla posizione tradizionale, ma un po' più lontani di quanto non sia Einaudi dalla posizione tradizionale. Nella ricerca del punto di equilibrio tra l'applicazione di un principio in sé astratto, come quello dell'eguaglianza dei punti di partenza, e l'esigenza di difendere la giusta remunerazione del lavoro, eccetera, eccetera, è una conseguenza di questo fatto se questi autori si pongono in una posizione, diciamo così, più progressista di quella di Einaudi. Questo ha anche a che fare con l'ultima affermazione di Francesco Forte sul fatto che il risparmio determina il tasso di crescita, l'affermazione che ha fatto a proposito della Cina. C'è una tradizione economica, adesso non stiamo discutendo di teorie, ma insomma, che dice che è il tasso di crescita che determina il tasso di risparmio. Ora, questo non è rilevante qui, quel che è rilevante qui è il fatto che Einaudi aveva una concezione centrale del risparmio per una sua visione dell'economia, della società, mentre questi altri autori non condividono con Einaudi questa visione di una società che metteva al centro il piccolo proprietario contadino. Tutto qui.
Riccardo.
Sì, dunque si è parlato di liberismo di Einaudi, tutti, cominciando da me, insomma, insistiamo su questa strada tranquilla, però non ci dobbiamo dimenticare che Einaudi, seppur liberista, nel periodo del primo decollo economico si differenzia enormemente da tutti gli altri liberisti, perché se andate a leggere Pantaleoni, Pareto, De Viti, De Marco, eccetera, avete un'idea dell'economia italiana disastrosa. Loro scrivevano il periodo del primo rigoglio della trasformazione industriale, delle grandi migrazioni, eccetera. Ora, io sfido veramente, leggendo questi autori, che poi sono i padri della scuola italiana di economia politica, a tirare fuori un'idea, un'immagine di questa economia che cresce. E Einaudi si differenzia moltissimo da questo tipo di interpretazione, cioè diciamo pure è più ottimista, è realista, forse perché stava a Torino, che era anche una città industriale, insomma c'è la scuola di Torino che è diversamente influenzata, però insomma le cronache economico-politiche di un trentennio, i primi tre volumi, sono volumi che sia pure nelle critiche anche severe, aspre alla politica economica, i Giolitti, eccetera, eccetera, sono indicative di una società e di un'economia che stanno enormemente crescendo. Questo è il primo punto, questo non lo dobbiamo dimenticare, perché credo che uno dei meriti storici maggiori di Einaudi sia stato quello di spiegare agli italiani che l'Italia stava trasformandosi in modo positivo proprio sotto i loro occhi, e la critica che fa Giolitti è di avere soprattutto un peccato di omissione, cioè Giolitti non è il ministro della malavita per Einaudi che trucca le elezioni, che broglia, ma è quello che non ha fatto la riforma tributaria in un periodo di ascesa economica che sarebbe stato il periodo, secondo Einaudi, il periodo ideale per fare queste trasformazioni strutturali. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che Einaudi croce, ma Einaudi diventa crociano dal punto di vista della... è incredibile la sordità di Croce di fronte alla conversione di Einaudi alle sue stesse posizioni. A un certo punto, quando comincia a parlare della terza via, Einaudi dice: ma noi non dobbiamo semplicemente fare un discorso così astratto, dire vediamo i rapporti fra economia e istituzioni, dobbiamo dire che cosa gli uomini cercano volontariamente nelle istituzioni per trovare quelle più adatte alla loro crescita spirituale, che è un discorso del tutto crociano, del tutto compatibile anche con le più astratte filosofiche concezioni della libertà. Ora Croce, che devo dire non fa una grande figura umana nel dibattito con Einaudi, perché si guarda sempre bene dal citarlo, questa è una cosa che mi ha sempre impressionato, che Einaudi, pover'uomo, discute con grande deferenza nei confronti dell'altro personaggio che era anche un po' più anziano di lui, ma anche non di molto, erano tutti e due senatori della vita, senatori del regno, e insomma non gli dà neanche questa soddisfazione, segue il suo filone senza neanche accorgersi che era Einaudi che si era pian piano staccato da quella visione pan-liberistica, pan-economicistica, per ascendere a una visione filosofica morale, naturalmente sempre da un punto di vista dell'economista e non del filosofo, però una visione perfettamente compatibile con quella di Croce. E poi sulle considerazioni che faceva Roncaglia sono assolutamente d'accordo. Non ci dobbiamo però dimenticare che una buona parte dei liberal socialisti sono allievi di Gentile. Io ne vedo pochi di allievi di Croce, ma penso a Guido Calogero, allievo di Gentile, e a diversi altri che sono andati poi sul liberal socialismo. Questo è tutto un campo molto interessante, naturalmente diverso dalle nostre competenze, che meriterebbe di essere approfondito.
Che non è possibile, il bello delle tavole rotonde, che naturalmente finiscono qua, cominciano a diventare interessanti. Questa forse non è stata rotonda a 360 gradi, ma insomma alcuni spicchi d'arancio, no, li abbiamo avuti su Giolitti e Einaudi. Io aprirei una discussione, non lo facciamo.
Però senti, ma questa cosa che per Einaudi la giustizia non si deduca la libertà è sbagliatissima, perché dentro c'è un principio di responsabilità in quella il concetto di Einaudi. Se separiamo le due nozioni cambia la nozione, perché nella nozione di libertà c'è questa nozione di responsabilità che si collega alla sua nozione di distribuzione.
Grazie. Quindi, per questo ulteriore
sono due concetti separati.
Ma io la tronco qui ringraziando la Banca d'Italia, che per me non è facile, perché è un pochino come io ho fatto l'impiegato di questo istituto per un certo periodo di tempo, però lo faccio, ringrazio questa istituzione per come ha sostenuto l'idea della mostra, e con questo convegno credo abbia offerto l'opportunità di una complementarità tra la mostra, che ha un taglio ovviamente divulgativo, e dei pensieri profondi come quelli che sono emersi oggi pomeriggio. Grazie e ci aggiorniamo.